Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online.
Cari amiche e cari amici di Radio Evolution, ben arrivati in questa nuova trasmissione di Crescere per Educare, che ci vede insieme ad affrontare il tema dell'educazione, perché ben sappiamo che l'educazione è ciò che fondamentalmente fa la differenza tra il potenziale umano che diventa realtà è un potenziale umano che rimane inespresso. E in questa nuova puntata di Crescere per Educare vorrei parlare di un argomento che ogni tanto torna ed è un argomento importante che merita tutta la nostra attenzione, perché parleremo della vita della coppia, per cui parleremo di quanto sia importante nella vita della coppia crescere, ma soprattutto diventare consapevoli che è esattamente dalla vita della coppia che poi fondamentalmente cresce la cosiddetta vita della famiglia. E per cui come siamo messi a questo livello? Che cosa possiamo dire? Cercheremo in questa puntata di dare delle indicazioni sul come appunto vivere e affrontare il viaggio di tutta una vita, o almeno così si spera che sia, anche perché credo che quando una coppia si formi non pensi mai che ci sarà una fine, ma ogni coppia parte con uno slancio che è di una progettualità verso il futuro, o almeno così dovrebbe essere se in queste persone c'è l'intenzionalità di costruire una relazione che duri nel tempo. Perché abbiamo deciso di costituire una coppia? Perché abbiamo sposato la persona che abbiamo sposato, decidiamo di convivere con la persona con cui stiamo convivendo? Insomma, che cos'è che ci spinge fondamentalmente a unirci? Beh, diciamo che probabilmente quello che spinge l'essere umano è quell'insito desiderio di essere una persona che condivide, e per cui di superare quella solitudine ancestrale che fa parte un po' dell'angoscia esistenziale di ogni essere umano. Noi sappiamo che nella Genesi Dio, quando ha creato l'uomo, disse: non è cosa buona che sia da solo. Come dire che la solitudine non è la condizione. Ora, il fatto di essere in comunione con un altro essere umano può essere chiaramente vissuto in tante forme diverse. Non esiste solo la vita di coppia, esistono le comunità, esistono le associazioni, può esistere un'esperienza religiosa all'interno di una comunità religiosa, per cui può esserci il senso dell'amicizia, della fratellanza, della vicinanza umana. Detto in altri termini, ci possono essere molti altri modi per poterla vivere. Però una cosa è certa, è che ognuno di noi vive costantemente dentro di sé questo desiderio che appunto è il desiderio di stringersi e il desiderio di fondersi. Anche perché poi, in linea di massima, nella vita di coppia c'è anche la progettualità di diventare madre e padre. Carl Gustav Jung diceva che la maternità e la paternità sono due archetipi fondamentalmente presenti in ogni essere umano, cioè che in ogni essere umano in realtà c'è questo desiderio di generatività. E anche qui possiamo dire che la generatività dell'essere umano può essere investita in tante forme, ma sicuramente la maternità e la paternità rappresentano un qualcosa che dà piena espressività e pienezza a un desiderio di maternità e paternità che può essere presente all'interno di ognuno di noi. Allora, la domanda che ci facciamo è questo: ci si dovrebbe sposare o andare a formare una coppia per amore? Questo dovrebbe essere teoricamente l'assunto base, ma la domanda che noi ci facciamo è: siamo sicuri che questa sia una condizione che da sola basti a mantenere in vita una relazione di coppia? Punto di domanda. Ecco, probabilmente se ci facciamo questa domanda scopriremmo che l'amore in realtà è un elemento fondamentale, ma non è l'unico che permette ad una coppia di creare una famiglia dove si respiri un clima di serenità e dove tutte le persone che sono all'interno di questa realtà crescano e stiano bene insieme. E per cui in realtà dobbiamo dire che c'è sempre, voglio dire, dentro di noi questa possibilità di farci queste domande: ma siamo sicuri che da solo l'amore possa bastare? Probabilmente no. Se fosse soltanto legato a questo, allora basterebbe dire che due persone si innamorano, si attraggono e, come recitano le famose fiabe, vivranno felici e contente per il resto dei loro giorni. Non è esattamente così. E credo che ognuno di noi che viva la realtà di una coppia sa che non è così. E che a volte è molto difficile in realtà stare insieme. Superata la prima fase, che è appunto la fase dell'innamoramento, ognuno di noi poi viene messo a dura prova. E perché viene messo a dura prova? Perché bisogna imparare ad atterrare nella realtà, cioè bisogna imparare a mettere, diciamo così, i piedi per terra. E mettere i piedi per terra vuol dire non rinunciare al sentirsi innamorati o a quelle sensazioni uniche dell'innamoramento, ma significa calarle all'interno di un cammino. Perché essere una coppia fondamentalmente è come prendersi per mano e camminare sapendo che ognuno, tra virgolette, ha i suoi tempi. E sapendo che, tra le altre cose, all'interno della coppia c'è un fenomeno importante che è quello del cambiamento. Le persone che noi incontriamo in un determinato momento della nostra vita in realtà non sono sempre quelle che abbiamo incontrato. E per cui abbiamo nel viaggio della vita un, come dire, cammino che implica il continuare a rinnovare e a mettere in gioco le dinamiche della coppia stessa. Ecco che allora occorre l'intelligenza, occorre la conoscenza, la consapevolezza e la competenza. Per cui aggiungiamo quattro parole chiave per un cammino di coppia, che appunto sono, le ripeto, l'intelligenza, il saper leggere dentro. La parola intelligenza deriva dal latino intus più leggere, che vuol dire appunto leggere dentro, e dunque è importante che una persona sappia leggere dentro di sé, ma che sappia leggere dentro l'altro e ancora di più che sappia leggere dentro la realtà della vita di coppia, all'interno poi di una vita che è quella della famiglia intesa come genitorialità. E dunque la capacità di leggere diversi aspetti della realtà è essere persone intelligenti. E dunque l'intelligenza mi mette nelle condizioni di poter cogliere aspetti di me, dell'altro e della vita familiare che mi permettono di comprendere in che modo rispondere ai bisogni, alle aspettative sia degli altri che le mie, di comprendere quando è il momento di intervenire con più autorevolezza o magari con più giocosità, quando è il momento di sdrammatizzare, quando è il momento di fare non uno ma tre passi indietro. Se nella coppia non si è capaci di fare i famosi tre passi indietro, non si faranno i 100 passi in avanti, perché quei tre passi indietro sono quelli che fanno andare avanti la coppia. Sembra un paradosso, ma è così. E i tre passi indietro vuol dire rinuncia, sacrificio, e vuol dire per cui fare qualcosa che magari non ci gratifica, che ci costa fatica, che ci costa impegno. Vedete, Padre Francesco una volta mi ha insegnato una cosa molto bella a proposito della coppia. È una di quelle frasi che dico spesso quando vado a fare i corsi per le coppie o quando vado a incontrare i giovani fidanzati che sono lì con gli occhi sognanti, che si tengono per mano durante tutto l'incontro. Beh, lì dico sempre questa bellissima frase che mi ha insegnato questo Padre Francesco, il quale disse: ricordati che in Africa, lui era stato missionario in Africa, aveva assorbito tutta la cultura africana, e aveva detto: ricordati che in Africa c'è questo detto, se ami veramente una persona devi essere disponibile a soffrire per lei. Ecco, che detto così sembra più un input al masochismo e al dover soffrire che non al gioire nella vita di coppia. Ma in realtà, se ci pensate bene, come si può dire di amare una persona se non si è capaci di soffrire per quella persona? E soffrire in questo caso vuol dire fare una rinuncia, vuol dire mettere da parte il proprio orgoglio, mettere da parte quella voglia magari di pungere, di ferire o di rispondere con un attacco a quello che percepiamo come un attacco. E tutto questo, diciamo, è fondamentale perché ci fa capire che nella vita di coppia l'intelligenza è questo. E allora da questo punto di vista è importante capire che l'intelligenza mi mette nelle condizioni di comprendere sempre che cosa è la cosa più giusta da fare. E non è facile. Però, vedete, abbiamo anche bisogno della conoscenza, che è quella conoscenza di come comunicare, come creare maggiore unità, come creare maggiore armonia, come continuare a imparare passi nuovi di danza. Ecco, anche questa è una cosa importante della vita di coppia, perché la vita di coppia chiede anche questo in realtà, per cui chiede anche questa capacità particolare di essere attenti alla conoscenza, perché la conoscenza è ciò che mi darà la possibilità di sapere in che modo agire, in che modo rispondere, in che modo, ad esempio, conoscere come gestire il conflitto. Faccio un esempio: che bisogna veramente che le coppie intelligenti sono quelle che poi conoscono l'arte del conflitto positivo, cioè l'arte del conflitto costruttivo. Bisogna diventare persone consapevoli, e la consapevolezza è la coscienza di sé. Non è facile prendere coscienza di sé, non è facile prendere coscienza di chi è veramente l'altro. Come si fa a, a fare tutto questo, sembra a parole facile dirlo, ma poi in concreto questo è veramente impegnativo. E poi occorre quella famosa competenza, e la competenza riguarda invece la possibilità di acquisire delle cosiddette abilità, per cui la competenza è il procedere in un modo che mi metta nelle condizioni di sapere come fare. Dunque, come vedete, l'amore in sé è ciò che davvero ci nutre, perché dobbiamo dirlo molto chiaramente, no? Che noi siamo nati per amare ed essere amati. Per cui è sicuramente l'amore il sentimento più importante della vita. Io sono convinto che sia alla base di tutto e che senza l'amare e l'essere amati la nostra anima e il nostro spirito umano ghiacciono e muoiono. Diventiamo dei prati aridi e per cui senza l'amore per davvero corriamo il rischio di perderci, di diventare dei naufraghi o di diventare delle persone profondamente ferite che poi non avranno la possibilità di trovare quel senso di compiutezza, di integrità, di armonia che è alla base della vita stessa. Una delle parole chiave per una vita di coppia, che poi è una parola chiave fondamentale, se voi adesso quando ve la dico capirete subito perché, è fondamentale dico in ogni aspetto della vita, cioè veramente questa bisognerebbe investire tanto su questa parola, è la parola autostima. Perché è importante? Beh, perché più alta è l'autostima e meno si dipende dall'esterno. E dunque, al contrario, più basso è il nostro senso dell'autostima e più continuiamo a dipendere dalle promesse dell'altro, dal comportamento dell'altro. E per cui è come se con l'alta autostima creiamo una relazione paritaria fondamentalmente, equilibrata. Appena l'autostima tende a calare, e più cala naturalmente, più sarà forte la forma di dipendenza affettiva che si instaurerà con un altro essere umano, dicevo, più è bassa questa autostima e più tendenzialmente si andranno a costruire delle relazioni disfunzionali, chiedo scusa, che poi è un modo più elegante per dire patologiche. Comunque sia, amare è non mettere lacci, è non legare l'altra persona alle proprie patologie psichiche, è non obbligare l'altra persona ad essere ciò che non è. È per cui l'amore maturo, una forma di libertà espressiva che mette gli esseri umani nelle condizioni di continuare a crescere, di continuare a evolvere, a maturare, a dare frutto e per cui a mantenere sempre questa famosa linfa vitale, questa clorofilla che continua a generare nuovi germogli e che continua a donare maggiore ricchezza alla stessa vita di coppia. Perché ovviamente più poi le persone crescono, più la vita di coppia diventa una vita di coppia serena. E allora da questo punto di vista è importante capire quanto noi dobbiamo lavorare per la nostra vita. E fondamentalmente quando poi ci si rende conto che nella coppia qualcosa incomincia a non funzionare, nasce quella insoddisfazione all'interno della persona che si riverserà inevitabilmente nell'educazione dei figli. Cioè, cosa dicono le ricerche fondamentalmente? Che la coppia, nel momento in cui incomincia ad avere delle difficoltà, incomincia a far traballare tutto il sistema educativo. Perché su cosa si basa il sistema educativo? Il sistema educativo si basa sulla relazione con i figli. Ma la relazione con i figli da dove parte? Dalla relazione che noi abbiamo con l'altra persona e con noi stessi. Per cui se la relazione che io ho con l'altra persona è sufficientemente solida, è gratificante, appagante, e mi dà delle buone emozioni, pur nei momenti di conflitto, pur nei momenti di dispiacere, pur nei momenti di delusione che fanno parte del cammino di coppia, ma se questo avviene all'interno di questo contesto di una relazione che io ho con me e con l'altra che è positivo, con l'altro che è positivo, vuol dire che avrò la possibilità di crescere, cioè avrò la possibilità di avere una relazione sana. Per cui l'amore che io riverserò all'interno della famiglia è legato in realtà alla mia capacità di relazionarmi in modo positivo, per cui di avere una buona relazione. Spesso noi non conosciamo la realtà dell'altro e questo è una forma di ignoranza su cui poi nascono tantissime disfunzionalità della coppia. È facile essere attratti da una persona, è molto più impegnativo conoscere quella persona per quello che realmente è, per quello che realmente esprime, e soprattutto accettare di quella persona le sue zone d'ombra. Perché le zone di luce sono qualcosa che ci fanno star bene in automatico, ma è proprio quando dobbiamo confrontarci con le zone d'ombra che il rapporto di coppia viene messo a dura prova. È lì che fondamentalmente si andrà a verificare il livello di capacità che le persone, che le due persone avranno di andare oltre, la prima fase, che è appunto quella dell'attrazione sessuale fondamentalmente, e poi anche dell'attrazione psicologica, che fa sì che le due persone si sentano ben compenetrate l'una con l'altra, che si sentano ben integrate l'una con l'altra. L'amore è un sentimento e dunque non può essere regolato da leggi, o esiste o non esiste, ma perché esso continua a crescere deve essere nutrito. Possiamo dire che l'amore è come un seme che riesce a germinare e a infilare la sua testa sopra il terreno solo se viene continuamente nutrito. Per cui se non ha luce e umidità, questo seme morirà. Per cui i sentimenti d'amore, di cura, propri del corteggiamento, fioriscono, dovrebbero fiorire nella loro pienezza all'interno della vita matrimoniale, ma solo se la coppia comprende che questo amore ha bisogno di essere nutrito ogni singolo giorno. Ogni singolo giorno. Per cui dov'è la vera difficoltà di ogni relazione? È il continuare a dare nutrimento, e continuare ad essere consapevoli, e qua vedete qui la parola consapevolezza è una parola chiave, perché poi in realtà è proprio questa parola che fa la differenza, perché dare le cose per scontate, dare la cosa come ovvia, dare la cosa come acquisita, creerà l'abitudinarietà, creerà poco a poco che quel caminetto diventerà sempre meno capace di generare il calore che crea l'intimità, che crea il desiderio di mettersi davanti al caminetto, tra le altre cose, perché uno davanti a un caminetto spento non ci si mette ore e ore a guardare un caminetto spento, ma guardare un caminetto acceso, avere il calore, avere il crepitio, è una metafora ovviamente che sto usando per far comprendere come la vita di coppia dovrebbe essere proprio questo. E bisogna dire che tutte le coppie fanno dei passi falsi e che a volte nelle coppie ci si imbroglia, perché bisogna dire anche questo, cioè si mente a se stessi o si mente all'altro. E va detto che tutte le coppie vanno incontro a dei dolori, a delle delusioni, a dei malintesi. Se allora la coppia ha tutto questo, che senso ha essere coppia? Ma questa è la sfida del diventare coppia. Si diventa coppia proprio perché, nonostante i passi falsi, nonostante il fatto che si possa essere a volte disonesti, Il fatto che ci può essere del dolore, la delusione, dei malintesi si cresce. Perché? Perché c'è un processo all'interno della vita di coppia che è appunto quello dello stare insieme nonostante tutto quello che fa soffrire la vita di coppia. Per cui che cosa vuol dire questo? Che il sentimento d'amore va continuamente alimentato e va alimentato nel momento in cui la coppia è capace di ascoltarsi, di comprendersi, di andare uno verso l'altro, cioè di superare quel famoso egocentrismo e quel narcisismo che sono poi alla base dell'incapacità di andare verso l'altro. Tutto questo come si riverserà sui figli? I figli osservano, memorizzano e imparano. Ed è qualcosa che si porteranno dentro sempre, in tanti modi diversi. I bambini e gli adolescenti andranno a riprendere quel modello relazionale dei loro genitori e tenderanno a ripeterlo, se necessario modificarlo o addirittura rifiutarlo del tutto. Ognuno poi farà quello che si sentirà di fare, però una cosa è certa: la familiarità, la vita di coppia, esercita un'influenza potente sulla dinamica di crescita dei figli. Sono anni che parlo con persone, con adolescenti o post-adolescenti, che mi raccontano della sofferenza che hanno avuto davanti alla separazione dei loro genitori, o davanti all'abbandono di uno dei genitori, o davanti al fatto di avere davanti a sé una coppia che non era capace di trasmettere un senso di unità, di coerenza educativa, con tutte poi quelle dinamiche che sono talmente tante, ma talmente tante che neanche si possono dire, che praticamente fanno, come dire, la differenza, cioè tutte quelle dinamiche che poi possono creare rapporti simbiotici, rapporti confusionali, rapporti di ricatto, manipolativi, mistificatori, perché poi qui c'è tutto un mondo che è un mondo che riguarda 120 anni di studi, per cui questo è un mondo enorme che in qualche modo, tra virgolette, abbiamo anche svelato in altre puntate, visto e considerato che ormai siamo già arrivati alla fine di questa trasmissione e, tra virgolette, vorrei ricordare che questa è la 255esima puntata di Crescere per Educare, per cui pensate che abbiamo oltre 250 puntate che parlano di educazione a Radio Evolution, che direi che non sono poche, anzi direi che sono un bel numero. Bene, abbiamo dato degli spunti e vi ricordo anche che il giovedì prossimo, esattamente il giovedì 30 gennaio, cioè scusate, il giovedì 28 di gennaio, ci sarà un bellissimo webinar, Il Cammino della Coppia, alle 20.30, tra parentesi, dalle 20.30 alle 22.30, per cui non è che durerà tantissimo, però è un webinar che vuole proprio dare delle indicazioni sulle diverse forme d'amore e di vita nella coppia, capire il gioco delle aspettative, quali sono le condizioni che permettono di instaurare un clima di felicità, quali sono le principali piaghe di una relazione disfunzionale e come gestire il conflitto nonché aumentare il senso dell'intimità psicoaffettiva. Per cui, per chi è interessato, giovedì 28 gennaio alle 20.30 in diretta con Zoom avremo la possibilità di vedere delle slide, dei filmati e di capire in maniera molto chiara e sintetica tanti aspetti che vanno ad arricchire il senso del cammino di una coppia. Vi ringrazio dell'ascolto e dell'attenzione, e grazie di cuore e naturalmente il viaggio continua.
Ocean per viaggiare insieme alla scoperta di nuovi orizzonti conoscitivi.